Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Le 11:05 e io che pensavo di essere rimasta sola a San Bernardino.
Invece?
E invece ci sei tu. Grazie Danny Rauseo.
Sono arrivato per smontare qui, per pulire, per passare l'aspirapolvere, va bene?
E ti sei portato anche un aiutante, ho visto.
Mi sono portato un aiutante che ha fatto di tutto, potrebbe anche pulire molto bene qui, passare appunto a rassettare, a mettere in ordine i tavoli.
Ha delle abilità anche col mocio?
Secondo me ha delle abilità anche col mocio. Lui ha fatto veramente di tutto, dopo entreremo nella sua vita nel dettaglio. Gli hanno chiesto anche di suonare il corno delle Alpi, lo volevano protagonista, ma ha rinunciato perché fa fatica lui col fiato.
È venuto un'ernia.
Bravo, ecco. Ad una certa età.
È venuto un'ernia ombelicale, a un certo punto, non so come mai.
E Sergio Savoia, ben arrivato, come va?
Ma insomma, sì, non male, non male, da anziano ormai.
Da anziano.
Ma oggi, Danny, correggimi se sbaglio,
sì?
Dimmi se vado nella direzione giusta.
Vai,
tu
vai.
Mi hai detto, oggi tutto puoi. Puoi tutto.
Puoi tutto tu.
Cioè tu puoi tutto. Io,
sì.
Ma sei sicuro?
Diciamo che tecnicamente è l'ultima apparizione radiofonica, almeno qui, di Sergio Savoia.
Quindi,
e quindi puoi tutto.
Tutto.
È il mio addio alle armi.
Esatto.
Sì, sì, sì. Hemingway. Vedi che il livello è altissimo.
E allora iniziamo subito.
Vai, vai, vado. Vai.
La parola del giorno. Qual è oggi, Sergio?
Allora, guarda, l'ultima parola del giorno che ho fatto è Ambaradan, che è una parola bellissima. Posso parlare di quella? Quella,
certo.
La prossima non la so ancora.
Sì.
Ero qua che giustamente mi interrogavo. Ambaradan è una parola bellissima.
Sì.
Non so se sapete da dove deriva.
No, dicelo.
Ci interessa.
Allora, facciamo finta.
Fate finta. No, è breve.
Certo.
Allora, Ambaradan deriva dal nome di una battaglia combattuta dall'esercito italiano in Etiopia nel 1936,
ecco.
Febbraio 36. Amba Aradam è una altura in Etiopia su cui si affrontarono i militari italiani che si trovavano lì per conquistare l'Etiopia, quindi missione coloniale, e 80.000 circa etiopi. Fu un massacro. Furono utilizzati anche gas come l'iprite, morirono 800 italiani e si calcola 15-20.000 etiopi. La situazione, la battaglia fu caratterizzata da grande confusione, tant'è vero che poi i soldati italiani cominciarono a utilizzare "è stato un ambaradan" per dire "è stata una situazione di confusione". Opportunamente modificata, nel senso che col passare del tempo la gente non sapeva cos'era Ambaradan, ha cominciato a dire Ambaradan, e oggi noi diciamo tutto l'Ambaradan, nel senso di confusione, senza sapere,
sì,
che ci riferiamo ad una,
per questo,
ad una battaglia terribile con migliaia, decine di migliaia di morti, in quello che è stato anche un vero e proprio crimine di guerra, perché fu usato, sì, un gas che poi sarebbe stato proibito dalle convenzioni qualche anno dopo.
Sì, per questo magari si evita di usarla, molti hanno deciso di non usarla più quando hanno capito da dove
sì,
arriva.
Sì, in realtà le parole sono sempre innocenti, come
sì,
se sono i fatti che contano, e qui in questo fatto, questo però è un caso in cui una parola dall'apparenza banale ha un riferimento con una storia abbastanza tragica.
Quindi siamo partiti dalla fine delle attività di Sergio
Savoia,
cioè l'inizio. L'influencer.
Rauseo, dalla fine
no, della vita di
tutto, oggi tutto possiamo fare. Tutto,
quindi ti stai dedicando molto anche
per ora
ai social, insomma, perché ti vediamo molto attivo ultimamente.
Ma sì, a me piace molto avere a che fare col pubblico, sia alla radio. Questa mattina io sono molto vi sono grato per avermi invitato e anche per avermi così dato l'opportunità di salutare il pubblico della Rete 1
questo
e della RSE in generale,
sì,
che è un po' l'idea di questa mattina. E però mi piace parlare con la gente, scrivere, fare queste cose, quindi i social ti danno la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più vasto,
sì,
perché appunto questa rubrica della parola del giorno sta avendo molto successo in Italia, quindi sono centinaia di migliaia di visualizzazioni che non si possono fare tutte nella Svizzera italiana.
Che poi a volte nascono per caso queste idee, no? Tu ne fai una, dici, vabbè, funziona,
mi piace,
mi diverto.
In realtà è nata in RSI,
sì,
è nata
sì,
con la nostra trasmissione,
vero,
no, Danny,
di giugno,
sulla lingua italiana, quindi. Poi ho esportato l'idea con un format un po' diverso su Instagram e Facebook.
Non so se si può proprio tutto, perché deve ancora farmi le valutazioni prima di andare. Quindi non so se si può tutto. Posso tutto? L'hai già scritte?
Sì, l'ho già scritto.
Ah, boh, allora si può tutto.
Sì, l'ho già dimenticato. Sono esagerate come al solito.
Grazie.
Sì.
Ti adoro. Ascolta,
so.
Ma questo dedicarsi ai social, Instagram, Facebook, ma è vero, ti permette di arrivare un po' ovunque, senza confini, mm-hmm. ma c'è un secondo fine?
No, che secondo fine?
Cioè, vuoi arrivare a spiegare al pubblico dei social che tu sai parlare?
No, principalmente mi diverto, cioè, poi è una cosa curiosa perché tu ti metti nella tua cameretta con un selfie ring, quelle lucine rotonde.
Ah, fai tutto da... Io pensavo che ci fosse qualcuno.
No, non c'è nessuno. No, sono io da solo nella mia cameretta.
Ma te lo vedi?
A volte, col caldo di quest'estate, vestito solo sopra, tra l'altro, spesso. Quindi, visto che sei inquadrato a metà, ti vesti solo dalla parte in su e fai queste cose. Poi tu le pubblichi e poi improvvisamente il telefono comincia a fare din 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 din, perché vengono le notifiche di lettura. Togli le notifiche, perché sennò dopo un po' diventi pazzo.
Sì.
E scopri che questa cosa piace. Sì. E quindi è la cosa molto bella di quando un post raggiunge certe dimensioni, diventa virale, arriva a 500.000 di visualizzazioni o giù di lì, è che tu rispondi, entri in contatto con gente dall'altra parte del mondo. Per esempio, banalmente, moltissimi follower, come si dice, persone che ti seguono, dall'Argentina, dove ci sono molte persone di origine italiana che sono ancora legate alla lingua, e dall'Argentina, dal Canada, ovviamente da tutta Italia. Ed è molto interessante per quello. Tu sì. entri in contatto... Ecco, questa è una dimensione che naturalmente... La radio territoriale, che invece ha una dimensione molto bella, che è quella del rapporto col territorio, non ti dà, no? Quindi sono due cose.
Però poi mi ci fai vedere questi milioni di follower.
Certo.
Alle prove.
Ti ritiro fuori?
Questa storia di vederti solo in una stanzetta a filmarti ci permette di fare un parallelismo con la radio, perché poi alla fine la radio tu sei da solo in una stanzetta a parlare. Certo. Quindi quando hai cominciato a fare la radio era un po' quella la sensazione, no? Di comunicare qualcosa, lo facevi attraverso il microfono da solo in uno studio.
Adesso
lo fai con un telefonino.
E certo, se tu fai proprio l'animatore DJ, sei veramente solo, non c'è più nemmeno il tecnico, perché tu sei davanti a una console e gestisci tu. A volte invece ci sono i colleghi, come in questo caso, però bisogna immaginare il pubblico, no? Qui no, perché siamo a San Bernardino, la gente ci vede, il pubblico lo vedi, ma se no normalmente devi fare questa astrazione. La differenza è che alla radio spesso, quasi sempre diretta, sui social media spesso, quasi sempre tu registri qualcosa, poi lo metti online e quindi la reazione arriva un po' dopo, però non è dissimile, no? Cioè, questa volontà tutta la mia vita è stata avere questo rapporto col pubblico e mi fa piacere di non averlo perso, anche se adesso andrò a fare altre cose.
Tu hai fatto tantissime cose, hai fatto la radio soprattutto. Cos'è che, quando è che hai capito che era la radio la via principale?
Aspetta,
della
facendo
tua...
vedere
il numero di follower.
Visualizzazione
1,5.
Sì, ma sai che con gli screenshot si può barare.
È vero, li puoi comprare.
No, perché
li hai comprati.
Ha capito, la ragazza metteva in dubbio la ragazza.
Avevamo detto che tutto si poteva fare subito. Ecco, lo sapevo che dovevo pagare io questa cosa.
Li avevo già visti.
Sai che da domani non mi rilascerà più interviste. Dirà alla RSI no, perché c'è Lara Montagna che non credeva avessi 1,5 milioni di follower.
Allora Lara Montagna è una professionista straordinaria, mi permetto di chiamarla la ragazza perché siamo amici da una vita, ma è una grandissima professionista, come sanno i nostri ascoltatori.
Certamente, ma anche tu lo sei in diversi ambiti. Qual è diciamo l'ambito che hai toccato nella tua vita che ti ha cambiato di più?
La radio, senza dubbio. Io ho cominciato a fare questo mestiere, tu hai cominciato a farlo più presto di me. Io ho cominciato a fare questo mestiere, passano delle moto.
Dopo ne parliamo anche delle moto.
Saranno esponenti dei principali partiti o gente normale?
Ancora i blu sulla coscia?
Dopo ne parliamo.
Sono troppe domande.
Allora, tornando alla radio, tu hai cominciato ancora più giovane di me, tu avevi 16 anni, credo.
Sì.
Io verso i 17-18 e da allora è sempre stata una presenza nella mia vita, per cui anche... L'idea di venire qui a salutare in questa trasmissione, questa opportunità che mi date di salutare il pubblico, è evidentemente una cosa che mi emoziona molto, perché è una pagina che si chiude, no? C'è una certa misura, perlomeno alla RSI è una pagina che si chiude, quindi quasi tutta, direi l'80% della mia carriera radiofonica è stata svolta in questa azienda meravigliosa, e quindi ovviamente io oggi sono un po' emozionato, ma ho promesso che non avrei pianto e non piangerò.
Vedremo. Vedremo. Chi ti mancherà di più, ma non soltanto dell'ultimo periodo, cioè la radio vuol dire tornare indietro di tanti anni, partendo da lontano. Ci sono sicura che ci sono persone che sono rimaste nel tuo cuore, anche se magari sono fuori dalla radio già da tempo?
Sì, ci sono, e così poi mi farai piangere, cosa che mi ero detto che non avrei fatto. Però
dai,
allora, intanto per cominciare ci sono delle persone che mi mancheranno, che sono state dietro le quinte, che sono alcuni dei tecnici con cui ho lavorato. Non dico dei nomi perché poi farei torto a qualcuno, anche perché la memoria non è più quella di una volta, però queste persone, lo sapete bene anche voi, che stanno dietro le quinte, fanno la differenza spesso.
Sono preziose.
Tra un lavoro che viene bene e un lavoro che viene così così. E non ne parliamo mai abbastanza, ma sono l'anima di questo mestiere. E poi i colleghi, cioè io ho avuto la fortuna di lavorare con dei colleghi veramente molto bravi, alcuni di questi non ci sono più, alcuni di questi come voi ci sono ancora, e l'aspetto bello della radio è questo, che non è un lavoro che si fa da soli, non si fa niente da soli nella vita. Terzo aspetto, evidentemente, il pubblico. Io potrei raccontare degli episodi di persone che ti venivano la mattina, mi ricordo un signore che si è presentato una mattina quando facevo
i presti
su Rete 1 negli anni 90, che si è presentato con un cesto carico di cicit. Era un cesto di colesterolo, essenzialmente. Era un cesto pieno di colesterolo buonissimo, e questo signore, che era partito da una località discosta dell'arco alpino, si era presentato alle 5:30 dicendo tanta somingir, ma veniva tipo dalla Val Malvaglia o qualcosa del genere, per portarmi cicit, luganighette, buchon e cose di questo genere. Ecco, per dire, questo è il tipo di cosa che ti resta nel cuore, e sto parlando di una roba successa 35 anni fa.
Sì, anche la musica, no? Passa attraverso la radio. Magari molti hanno scelto proprio di lavorare alla radio grazie alla musica, alla passione, sì, per la musica, e poi scopri che hai tante cose da dire, quindi si allarga il discorso. Il tuo rapporto con la musica e la radio, in questo senso?
Beh, sì, io sono arrivato alla radio un po' per caso, però poi la radio mi ha dato l'opportunità di vivere insieme alla musica, come credo sia successo anche a te.
Sì.
Quindi prima erano i dischi di vinile,
sì,
poi sono arrivati i CD e poi sono spariti proprio i supporti, ma la musica è sempre rimasta. Io non riesco a immaginare la vita senza la musica. La radio vuol dire che stai immerso nella musica, sì, e ti pagano anche, quindi
sì,
non è,
è
una
vero,
brutta cosa.
È vero. Adesso dico a Davide, che sta gestendo la nostra scaletta musicale, di tirare su, si dice in gergo.
Sì, vabbè,
Jim
davanti
Croce.
A lui non so se puoi dire tirare su, però
no,
tu
diciamolo, tira Jim su. Croce con I Got a Name, e poi ci racconti una storia su Jim Croce e tuo figlio, va bene?
Ok, va bene.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whelper will and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
I know I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, don't let me down the highway.
Jim Croce, qui eravamo nel 1973, tuo figlio non era ancora nato nel 73, è nato qualche anno
neanche
dopo.
Nell'83, neanche nel 93.
Ecco, quindi quanti anni ha tuo figlio?
Nato nel 97, sì. Quindi cosa sono, 29?
29 anni, sì. E qualche tempo fa ti ha detto: papà, papà, vieni che ti faccio sentire una bella canzone.
No, eravamo in macchina, lo stavo accompagnando indietro da militare perché si era rotto un osso,
sì.
Da militare. O meglio, giocando a calcio, ma nel periodo in cui era militare, e quindi ascoltavamo musica tornando indietro da Brienza, da quei posti lì, e lui mi diceva: ti faccio sentire una canzone, senti questa canzone qua, e si chiama Jim Croce, e gli ho detto: abbiamo un doppio album, sia in vinile a casa. Volevo abbandonarlo legato a un guardrail, ma però no, sarebbe stato abbandono di minore, no, in realtà era già maggiorenne, sì. Feriti per di più.
Sì.
No, in realtà è curioso perché le giovani generazioni spesso scoprono queste parole, queste canzoni,
sì.
Su Netflix o vedendo film, o magari addirittura in certi casi in certi giochi elettronici, che per noi sono questa era già vecchia ai nostri tempi, perché è una canzone del 73.
73, sì, sì.
Ecco. Quindi era già vecchia quando noi eravamo giovani, e riscopro canzoni di due generazioni prima e come se fossero nuove, no? Quindi
sì.
È curioso poi ascoltarle con i loro occhi, con le loro orecchie, diciamo così.
Ogni volta che tu racconti del tuo passato radiofonico c'è qualcuno che scrive un messaggio e dice: mitico Camedo e altre storie. Perché quella è rimasta veramente una storia che sì. ti ha contraddistinto, insomma,
quella,
simpaticamente.
Sì, era. Oggi diremo che era una cosa che era diventata virale.
È vero.
Qualcuno ricorderà che a quel tempo, a seguito di una gravissima tragedia, un masso che si abbatté su un'auto di frontalieri che venivano dalla Valle Vigezzo in Svizzera, che morirono, ci furono 3 morti se non ricordo male, la strada, la statale del Vigezzina, quindi che poi arriva a Camedo, venne tenuta bloccata per molto tempo perché in Italia c'era un'inchiesta e il magistrato aveva, come si dice, sottoposto a sequestro la strada. Ogni giorno noi dovevamo leggere, all'epoca le leggevamo noi, lo stato delle strade. C'era sempre questa statale, vado a memoria, 337, mi pare, della Valle di Gezzo, bloccata alla dogana di Camedo. Alla 12ª volta che bisognava leggerlo uguale, io che sono sempre stato un po' anarchico, ho cominciato a inventare delle cose, delle frasettine per dire questa roba che era uguale da mesi e mesi e mesi. E la roba, questa cosa ha cominciato a piacere. I nostri superiori dell'epoca non vedevano l'umorismo di questa faccenda, per cui mi ricordo che fui chiamato, non facciamo il nome, dal direttore della radio di quei tempi a dire: sì, guarda, questa cosa non piace a nessuno, smettila, perché veramente poi quelli di Infostrada sono arrabbiati, sono tutti arrabbiati. E io mi ricordo che quella mattina sono andato a far colazione in un posto, davanti a me per pagare c'erano 2 signore che erano in coda per pagare, e a un certo punto dicono: ehi, sem chi come alla dogana da Camet. E te le sentì, poi non mi conoscevano di faccia, qui te le sentì quelli stamattina, e io ho pensato: ah, ma allora questa roba sta funzionando, e avanti a fare questa cosa. Alla fine dell'estate succede questa cosa che spesso succede con i capi, che si parla di questa cosa in un'assemblea, e il capo dice: sì, è una cosa che abbiamo fortissimamente voluto. Benissimo, è splendida. Questa è un'esperienza che tutti abbiamo
come
fatto.
Come cambia la narrazione? Tu sei capo.
Sì,
anche.
Quindi anche voi potrete raccontare, esatto, delle volte che io ho detto delle cose.
Esatto, ma quindi è più difficile gestire una radio o le persone che lavorano in una radio?
Sì, allora diciamo che l'espressione gestire persone non è bella, però riuscire a lavorare con le persone, facendo in modo che le persone possano esprimere il proprio potenziale e anche rispettare una linea, che sono le due cose, sì, difficili da fare assieme, è una sfida bellissima. Io adesso ho smesso di fare questo mestiere con voi, con Rete 1, Rete 3, sarete poi voi ai posteri l'ardua sentenza. Per me è stato molto bello ed è stato molto molto difficile ed è stato un grande onore. Quindi sono contento e grato di essere stato il capo di un team di persone con questo talento, insomma.
È arrivato un altro messaggio, non concerne Savoia, concerne Rauseo. C'è scritto: ma come sei bello, Danny, dal vivo.
Sì, no, dal vivo Danny ci guadagna un casino.
Sì, è vero. Se non parlo... Cosa ridete? Era una battuta.
No, ma poi
è un sex symbol.
Guarda, deve, dopo quattro giorni si fa fatica.
Grazie, Michelle.
No, perché Danny è un sex symbol, deve solo prendere la luce e stare zitto.
È come una pianta, allora.
Parliamo di altre passioni. Hai detto, sono passate delle moto. Tu ad una certa età hai comprato una moto, poi l'hai già cambiata per una più comoda, perché hai detto quella là era scomoda.
Sì.
Sei anche caduto da fermo.
Da fermo.
Sei sicuro che ce la fai?
Ce la faccio, faccio un po' fatica ogni tanto, anche perché è alta.
Sì.
No, in realtà io ho avuto la moto per praticamente tutta la vita.
Ah,
ho fatto una pausetta di 7-8 anni, periodo in cui ero nei Verdi perché mi guardavano tutti male, ho detto mi faccio perdere la moto.
Sì.
Appena uscito dai Verdi me la sono ricomprata e sì, è così. E l'amore è l'amore, ragazzi.
Beh, no? Cioè, giusto.
Appunto. E no, è una passione incredibile, è pericolosa la moto, è pericolosa perché appunto io mi sono fatto abbastanza male cadendo da fermo. Ho avuto, credo, uno dei maggiori ematomi dell'Occidente
storia.
Cristiano, tutta la gamba. Adesso sto ricominciato a camminare bene, la moto è in riparazione, ma adesso qui a San Bernardino è un giro classico che si fa, vedo passare questi signori tutti bardati che fanno i passi.
Però sei venuto su in auto oggi perché hai detto meglio.
No, ma la moto è in riparo,
in
riparazione.
Okay.
Adesso sto facendo mettere dei tubolari così la prossima volta che mi cade non mi si fa fuori.
Le rotelle sono i tubolari.
Perché capisci?
No, sono le rotelle della moto.
No, ma me l'hanno detto. Mi hanno detto metti le rotelle, che c'è una certa età. No, in realtà il problema delle moto, specialmente quelle con la carena, che fanno
pesano.
Così pum per terra e sono 3.000 franchi.
Ah, certo.
Allora ci metti i tubolari che almeno si rompono i tubolari, non la carena che costa un sacco di soldi. Chi va in moto e mi ascolta sa di che cosa parlo, è dolore puro, dolore puro.
Bene, allora guardo la nostra scaletta e vedo il prossimo brano. Io suppongo che questi non siano stati messi lì a caso. Anzi,
ma Morrison, dici?
Cosa dici, Danny?
Questo è un brano bellissimo.
Raccontalo.
Questo è un brano dove Van Morrison si intitola Days Like This, giorni come questo. E lui dice ci sono giorni in cui tutto va bene. Ci sono giorni in cui non incontri quello che ti vuole prendere in giro, non incontri quelli che si vogliono approfittare di te, giorni in cui il tempo è giusto, giorni in cui i tuoi amici ti chiamano, eccetera. Ci sono giorni così. È una canzone profondamente ottimista, tra l'altro anche molto bella dal punto di vista musicale, ed è una delle mie canzoni preferite, non so come fate a saperlo.
Non fare troppe domande, le domande quale facciamo noi.
Esatto, abbiamo le nostre talpe.
Sembra la barzelletta sui nazisti.
Esatto. Ascoltiamo, Van Morrison.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll
There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Carla scrive: vero, mi ricordo che a Savoia volevo perfino inviare un messaggio per ringraziarlo di farmi iniziare in allegria la giornata, e ha continuato a farlo, come anche Riva, fortissimi. E poi dice: ci piace anche molto Rauseo.
Certo,
ma
vabbè,
loro
dentro.
Due mancano.
Beh, Paolo Riva ha smesso di fare la radio a giugno, e quindi comincerà una nuova era anche per la mattina di 7:20, che è stato inaugurato proprio da te, Sergio,
da me, con Marcello. Sì. E l'avete già detto chi prenderà la relève
parzialmente, sì. Lasciamo un po' la sorpresa per domani mattina, tra l'altro.
E diciamo che è una persona di peso e di talento che prende la relève di Paolo, in parte anche la mia, che però io già non lo facevo più da un po'. Qual era la domanda?
Che mettevi di buon umore, quindi
ma guarda, questa è una cosa che mi sono sentito dire per molti anni e che forse la singola cosa che mi fa più piacere, cioè quando tu incontri delle persone che ti dicono: stavo attraversando un periodaccio della mia vita e tu mi hai aiutato, tu che sei una voce alla radio perché mi facevi sorridere la mattina, cioè cosa c'è di più bello?
Sì, anche la mamma di Luca Pelli, il nostro tecnico, faceva così, ce l'ha appena raccontato.
Sì, io ero come un ricattatore selettivo della serotonina, insomma, senza dover prendere pillole. E questa è una, adesso a parte gli scherzi, ma è una cosa che, cioè, bellissimo. Ma ce lo sentiamo dire spesso alla radio, no? Cioè noi facciamo compagnia, la voce paradossalmente fa più compagnia di una persona che si vede alla televisione,
così
anche perché c'è la quotidianità, ma è veramente il più bel complimento che si possa ricevere, credo.
Un'altra delle tue passioni, se di passione possiamo parlare, è la lingua inglese. Cioè, hai fatto una testa così,
una capa tanta sì,
sulle pronunce inglesi che solo tu puoi pronunciare in un certo modo.
Ci sono centinaia di milioni di persone che le pronunciano.
Ne ho due, ecco, poi ricordami che devo dire. Una è per Casati, che mi ha detto: ti lascio questo appunto quando sei con Savoia, quindi ne ho due di cose, ricordate.
Però questa passione della lingua inglese.
Io ho la passione delle lingue in generale. E noi, secondo me, dobbiamo fare uno sforzo per pronunciare bene, tanto per cominciare, la lingua italiana, che non è per
anche lì abbiamo dei dubbi
scontato. Quindi per cominciare quello, e poi secondariamente le 4-5 lingue che ci si può pretendere che si sappiano, le nostre lingue nazionali, tedesco e francese, anche perché anche lì se ne sentono un po' di tutti i colori. Voi sapete benissimo che anche su quello io stalkerizzavo voi e colleghi perché si dice scebre, non kexbres, cose di questo genere,
cose così.
Si dice veve e non vevei, e via dicendo, no? E però anche sull'inglese, l'inglese è la lingua del mondo, e quindi si può pretendere che si sappia come si pronunciano almeno le cose che ci capita più spesso di dire, insomma. Si può pretendere, no?
Perché ti viene da
ridere? Perché la devo fare questa cosa,
falla.
La devo dire, però non è tutta mia, è veramente parzialmente anche per Casati.
Ma io Casati so dove abita.
Dove abita?
Sei pronto?
Sì, va bene.
Perché non posso lasciarti andare al tuo futuro senza ricordarti il mazzo che ci hai fatto.
Allora,
prima di tutto non fare gesti.
Parla bene.
La Magna Charta. Ma te lo ricordi quando abbiamo detto Magna Charta e tu ti sei inalberato?
Ecco, è latino, Magna Carta.
Eccolo!
Ecco.
Fabri, se sei all'ascolto, ricordati che io... Adesso tu mi devi qualche cosa, Fabri.
Allora,
spieghiamo che cosa era successo.
Cos'era successo? Racconta tu.
Eravamo a Poschiavo.
Sì.
Ci dicono, ci raccontano appunto dicendoci la Magna Charta, con Fabrizio diciamo: beh, se c'è la Magna Charta, se lo dicono loro, sarà poi
pensato che era tipo
dialetto.
Il Capuns,
esatto. Una
e
specialità
quindi,
di Poschiavo.
E quindi diciamo anche noi la Magna Charta, non l'avessimo mai detto di fronte a te, la Magna Charta.
Mi sono un po' alterato,
Ma comprensibile, mi sarei alterato.
Mi sono inciazzato, diciamo.
Smettila che non, tu non lo sai se si dice certa o carta. Cosa sarà di noi?
Allora,
dopo la tua dipartita.
Allora, la magna, ma
allora?
La magna, no, ve la capirete benissimo. Cioè, potrete continuare a fare questi errori, ma non ci sarà nessuno che vi... No, ci saranno. Ma la Magna Carta è il nome che si dà, che si è dato a suo tempo alla prima Costituzione inglese.
Prendi appunti, Casati.
E vuol dire semplicemente il grande documento, il grande documento, carta vuol dire quello. Solo che la carta contiene un H, ma è latino e non si legge, no? Non si legge quell'H lì, non è charta, è carta. Però a vostra parziale, diciamo così, discolpa, sappiate che internamente alla SSR i nostri capi dell'epoca fecero approvare una carta interna per la gestione, diciamo, del personale, così un documento molto importante, molto ben fatto, eccetera, eccetera, e lo continuavano a chiamare charta. Io partecipavo a tutte le riunioni e uscivo da tutte queste riunioni nell'odio generalizzato dopo aver detto che si diceva carta e non charta.
Ah, meno male, dai. Ecco,
anche perché appunto non ero mancio.
No. Senti, hai detto un sacco di riunioni, costruzioni di palinsesti, problemi, telefonate, ti mancherà tutto questo?
No, sono contento di sapere che sarà la tua vita da qui in avanti. Adesso te la cucchi tu.
Quanta carta che avrai?
Sì, avrai crisi d'astinenza di questa parte della
allora,
tua...
Adesso sono già due o tre mesi che sono, sì, come gli allenatori di calcio, in esonero.
Sì.
E devo dire, le prime settimane è stata difficile. È stato difficile abituarsi a un ritmo nuovo, eccetera, eccetera. Ma devo dire che adesso ho cominciato a fare altre cose. Poi ho altri progetti di cui sentirete parlare. Quindi adesso non mi manca tanto quello, ma mi mancate voi, mi mancano le persone. Del lavoro alla fine ti mancano le persone. Il lavoro, certo, è importante, ma noi siamo creature sociali. La casa è il posto dove ci sono le persone che ami, e il lavoro alla fine è il posto dove ci sono le persone con cui hai vissuto delle cose. E quindi quello che ti manca è quello.
A casa tua è arrivata una piccola,
eccola,
nuova
qua,
persona speciale.
Sì, sono diventato nonno, pensa te. E nonno giovanissimo, tra l'altro.
Sì, certo.
Sì, è arrivata Nora, la figlia di mia figlia, un esserino di 3,6 kg e 52 cm alla nascita. E 30 ore di parto per produrlo, quindi più del tempo che ci ho voluto per produrre questa trasmissione. Molto, molto.
Sì.
E sì, ti rivoluziona la vita, perché prima di tutto devi abituarti un po' all'idea che sei nonno. Poi
quindi non puoi toccarla all'inizio.
No, l'ho dato al biberon l'altro giorno. Me l'hanno affidata con questa grave responsabilità. E ho anche avuto dei figli prima, quindi un po' di esperienza.
Vero,
sì, perché
sennò
non sarei nonno, evidentemente. No? Però ecco, per dire, è una cosa che ti cambia la prospettiva.
Questo sì che ti cambia anche un po' la
vita.
Sì,
ti cambia la vita, la prospettiva. Dici, ok, ti metti in contatto con la tua finitezza. Uh-huh. Cioè il fatto che comunque sei nonno vuol dire che, se va bene, sono ancora tipo 20-25 anni, poi chiudiamo il dossier e si passa altro. Ma soprattutto la cosa più bella della mia vita in questo momento è stata mia figlia, la luce nei suoi occhi, e mia mamma, che è diventata bisnonna.
Sì.
Io ho una foto bellissima di mia mamma che tiene in bacio questa creatura quattro generazioni dopo la sua, e che la guarda, e queste due generazioni che si guardano a quattro generazioni di distanza è una cosa la cui emozione è difficile da descrivere. È veramente una cosa emozionante.
Ascoltiamo una canzone di Fabrizio De André adesso, e poi torniamo con Sergio Savoia.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore, ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore. Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano, che paura, che voglia che ti porti lontano. Guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
Beh, che bella canzone,
oh, sì, sì.
Che bella canzone.
L'ha cantata anche Sergio, sì,
ma tutti qui in terrazza l'abbiamo cantata, devo dire.
Una canzone meravigliosa, questo è un disco bellissimo, Non al denaro, non all'amore, né al cielo di De André, metà anni 70, ispirato all'antologia di Spoon River, che è una bellissima raccolta di poesie che molti di voi conosceranno, ma se non la conoscete lasciate tutto e andate a comprarla anche se è domenica. Mettetevi davanti.
Qua sono aperti i negozi.
Come i libri di Harry Potter. Mettetevi davanti alla libreria.
Leggo un messaggio. Buona domenica a voi, bel gruppo, belle persone, tutte, sia Rauseo, Savoia che Lara. Ma la voce di Riva manca
Paolo,
a tutti.
Paolone.
Sì, Paolo è... Vabbè, certo, poi Paolo è una... Io conosco Paolo dai tempi del liceo, forse dalle scuole medie, che non si chiamavano scuole medie ai nostri tempi, si chiamava ginnasio.
Sì.
E Paolo Riva si nasce, non si diventa. Perché lui era già così.
Sì, è vero.
Cioè, Paolo Riva, voi lo vedete e lo sentite alla radio, è così, non è che fa finta. E l'autenticità di Paolo penso che sia la cosa che lo fa amare di più dalle persone che lo conoscono e anche dalle persone che lo seguono alla radio.
Sì, lo cercavano qui a San Bernardino,
sì,
non perché dovevano avere dei soldi, ma perché volevano fargli complimenti.
È chiaro, è una generazione di persone che ha lasciato la radio. Adesso penso a Roberto Rizzato, con
sì,
cui siamo in contatto e che continua a fare radio altrove, non tra gli angeli, perché è morto.
No,
un'altra radio,
sì, sì, sì.
È vivo e sta benissimo, sì. E si arrampica ancora dappertutto come al suo solito, ma è una generazione di persone che inevitabilmente arriva a un'età e andiamo, io sono tra questi, però un po' mancherà, sì. Anche perché per molti ascoltatori erano voci che per anni e anni e anni, sì, hanno fatto parte del panorama sonoro.
Vero, vero. C'è qualcosa invece che non ti mancherà affatto?
Sì, ma non la posso, non le posso.
Adesso
dire.
Adesso arriviamo alle domande scomode.
Sì.
Arriviamo alle domande scomode.
Allora, un altro messaggio bellissimo. Auguroni, nonno Savoia, ti candida la vita.
Un errore di stampa, credo.
Ma ti candida la vita. Allora, non parliamo di infezioni batteriche,
no.
Funghi,
no,
okay?
No, no.
E quindi immagino che sia ti cambia la vita. Sì, forse è una persona che ha fatto la stessa esperienza, vedere cioè l'arrivo di una nipotina, ovviamente i figli stava a sandir, non dobbiamo neanche dirlo,
sì.
Però è stupefacente quanto l'arrivo di una nipotina è una cosa che ti cambia ti modifica alcuni passaggi nel cervello. È come se attaccasse i fili e li rattaccassi in un altro modo. E per tanti motivi, anche per motivi per cui dicevo prima, no? Tu dicevi adesso il nonno sono io, no? E non, non è che ti svegli la mattina e ti senti nonno, però lo sai, la vita non è che ti chiede il permesso. E d'altronde hai questa paperotta appunto di 4 kg, perché adesso ne ha messo su uno, sta ingrassando tantissimo, ne ha messo su uno, e quindi tu ce l'hai lì, ce l'hai in braccio e vedi lontano, anche... vedi oltre te stesso, questa è la cosa, tu vedi, a un certo punto io mi fermerò, ma ci saranno questi che continuano.
È un senso di vita eterna quasi, no? Che tu dai continuità, insomma, la tua...
In realtà si tratta di una parte abbastanza piccola del tuo DNA,
però
ti illudi, no? e guardi negli occhi e dici, ok...
Sì, anche Elda dice diventare nonni è la felicità pura, ti cambia la vita, quindi ti fa gli auguri, insomma.
E poi ecco il vantaggio rispetto a essere papà è che poi a un certo punto tu glieli lasci allora,
sì, quando
c'è
piangono
da, per esempio quando c'è da dormire tu dormi e i genitori stanno svegli e ti pagano quello che ti hanno fatto star svegli loro, quindi è tutta una lenaröda, come si dice.
È arrivato un messaggio, ma non te lo leggo subito, non te lo leggiamo subito questo messaggio, Danny, ma non è che cioè da domani mattina,
sì,
da domani mattina cosa farai? Puoi dircelo?
In parte sì.
No, ma andiamo Giusecchi, inutile che ci giriamo in giro.
Cioè, lo diciamo, lui non è che va in pensione.
No, io non sono in pensione.
Esattamente, lo sottolineiamo questo.
Ci terrei a sottolineare che io ho 62 non 65
esatto.
anni. Quindi
non è neanche un prepensionamento.
Nemmeno
cambia attività.
Non sono un baby pensionato.
No.
Cambio attività, ho fatto un accordo con RSI, perfetta soddisfazione di entrambe le parti, ho chiesto di poter smettere prima e di andare a fare altre cose.
Allora, possibilità, progetti. Vai in un'altra radio, vero o falso?
Mi avvalgo da facoltà di non rispondere.
Possibilità B, fai il nonno a tempo pieno?
No.
Possibilità C, torni in politica?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Vabbè, ma dai, cosa
beh, io ce le ho tutte le possibilità.
Allora?
Vabbè,
ma parli sempre della facoltà.
Ma magari uno ha deciso di fare degli annunci, di gestire l'informazione.
Ma c'è qui noi due e non vuoi, non vuoi annunciare a noi. Guarda,
però anche la possibilità di apri un ciringhito al mare.
Sai che questa è un'idea a cui non avevo pensato molto.
Una moto officina.
No, perché io sono imbranatissimo, so stare seduto sopra, neanche sempre, tra l'altro. Però, per esempio, una delle cose che vorrei veramente fare è lavorare di più con i social media, con i media online. E uno dei miei progetti è quello di avviare un podcast che dovrei riuscire a far partire nel corso del mese d'autunno, dell'autunno, scusate, mese ottobre-novembre.
Sì.
E poi ho degli altri progetti che
scopriremo.
Che scoprirete, di cui sentirete parlare, ma non voglio spoilerare. Come dire, spoilerare vuol dire non voglio rovinare la trama del film anticipandola troppo, perché sennò si perde un po' di suspense.
Ma beh, noi volevamo farlo perché siamo anche curiosi.
Sono tutte domande legittime, esatto. Cioè, vedo lo spirito giornalistico vivace in voi.
Ci abbiamo provato, abbiamo fallito.
Abbiamo un po' fallito.
Sono renitente.
Altra possibilità è, vai a suonare con l'eco della mezzolcina.
Mi sento di escluderlo soprattutto per il loro bene.
Eco della... Guarda che...
E che noi siamo sulla terrazza del Brocco e Posta. Sì. E il corno appare dalla piazza, quindi vediamo solo la parte alta.
La proboscide.
Esatto.
Ecco, per esempio, il plurale di corno è corni, in questo caso, e non corna, corni. Che è un'altra cosa. Perché se lui dice, vedo spuntare delle corna...
Corna, no, dice, okay, o c'è un cervo.
O c'è un cervo, che è possibile.
Beh, qui a San Bernardino, sì.
E il messaggio che dicevi prima che...
Vuoi un abbraccio dall'anfiteatro di Pompei dove la mia anima vibra con te? Chi può averlo scritto?
È il mio più grande amico, uno dei miei più grandi amici, Marco Petrelli, altra personalità della radio col quale ci sedemmo nell'anfiteatro di Pompei. Dopo che lui aveva pagato una cifra esorbitante per una guida che ci aveva fatto però ridere tantissimo. E che si ostinava tutte le volte, era una di quelle che diceva 227 curve sulla costiera amalfitana, e la terza volta che diceva 227 curve, noi abbiamo detto abbiamo capito, però era stato molto divertente. E con Marco avevamo visitato la bellissima Pompei e c'è questo momento di grande, eravamo anche stanchi come delle capre, c'eravamo seduti sui gradini di pietra dell'anfiteatro, non c'erano più i gladiatori, c'eravamo solo io e lui. Due gladiatori un po'... All'epoca eravamo meno attempati. È un bellissimo ricordo, uno dei tanti che ho con questa persona che mi è nel cuore.
Sì.
Salutiamo Marco Petrelli.
Esatto, un ex grande collega che ha insegnato a tanti di noi.
L'eco della mezzolcina è pronta, perché sono pronti per regalarci un altro brano con i loro strumenti, realizzati tutti da Bruno Cattaneo, quindi sono corni Cattaneo questi. Un applauso per Bruno.
Bravo Bruno, bravo.
Ma dopo ti chiederò una cosa, perché chi costruisce i corni è un liutaio? No. Ah, solo violini. Vabbè, niente.
Come si chiama? Cornaio? No.
Come si chiama chi costruisce?
Cornista. Cornaiolo.
Vabbè, qui va bene.
In tedesco c'è.
In tedesco sì. Bene, bene. Andiamo con la musica che è meglio, ragazzi. E allora, in diretta su Rete 1, questa domenica mattina c'è l'eco della Mesolcina. Applauso per l'eco della Mesolcina. E allora io li ringrazio e li saluto. Martin, grazie mille per essere stato con noi oggi, davvero è stato un grande piacere.
Grazie, è stato un gran piacere.
Chi è che ha urlato?
Qui a San Bernardino, una volta con il quartetto, sì. Grazie.
Ha urlato Bruno, colui che realizza questi corni fatti su misura. No, non è vero, sono tutti grandi uguali.
La misura è uguale per tutti, sì.
Ah, non me ne puoi fare uno un po' più piccolo?
Ma dopo fai fatica.
No, allora rimaniamo sul grande. Tito, grazie mille anche a te.
Grazie a voi, grazie mille.
Tu sai che da oggi hai un sosia.
Sì, lo so.
Si chiama Davide Perrucconi.
Perfetto, farò modo di tenermi in contatto.
Sì, questa cosa della barba, insomma.
E ho bisogno del sostituto ogni tanto, quindi sarà...
Ce l'hai. Ce l'ho. E un grazie anche a Michelle, grazie mille.
Grazie, grazie a voi di averci invitato, grazie.
L'eco della Mesolcina, grazie a tutti loro. Noi torniamo dal nostro ospite Sergio Savoia, che è con Danny Rauseo.
Eccoci, abbiamo ancora qualche minuto prima di mezzogiorno per lasciare la linea a Comano, ma il corno delle Alpi è tradizione. La musica che invece abbiamo selezionato per te è la tua musica, in qualche modo, no? Quella, sì, che ti contraddistingue. Il prossimo brano in scaletta è di Elvis Presley. Sì. E perché Elvis Presley?
Ma allora, io ho incontrato Elvis Presley che avevo 13 anni.
Mamma mia!
Nel senso, non di persona. È morto che io avevo 13 anni, perché è morto nel 77. Mi aveva molto colpito il fatto che la notizia alla televisione, mi ricordo mio papà che ha chiamato mia mamma per dirgli: hai visto chi è morto? E mi ha colpito molto, perché non mi sembrava il tipo di musica che ascoltasse mio papà, ma evidentemente per quella generazione Elvis Presley, che poi era stato conosciuto tramite gli imitatori italiani, sì, Little Tony, Bobby Solo, Celentano, eccetera, eccetera, era stata una persona molto importante. E poi di là mi sono innamorato, ho cominciato ad ascoltare, ho fatto un periodo, lo so che sembra... È un dettaglio raccapricciante quello che sto per darvi, ma C'è stato un periodo che avevo, quando avevo ancora i capelli, andavo in giro col ciuffo come Elvis Presley. Poi evidentemente il destino mi ha punito.
Sì.
Ci sono delle foto, ma non le vedrai mai.
Perché non c'erano gli smartphone che facevano le foto. Quindi
no, sono perché solo... sono veramente delle cose di cui mi vergogno profondamente. Però imparai a suonare la chitarra e cantavo le canzoni di Elvis Presley. Gli amici mi facevano cantare le canzoni di Elvis Presley. Allora, non è servito minimamente per conquistare ragazze, perché anzi, le ragazze
peggiorava la situazione.
Si allontanavano perché non era di moda in quel periodo. Quindi non facevo quello che era di moda in quel periodo lì. Però ho imparato a suonare la chitarra, a cantare le canzoni, ho migliorato l'inglese. E questa canzone che abbiamo qui, Guitar Man, è una delle canzoni della seconda fase della carriera di Elvis Presley, è molto bella. E tra l'altro c'è anche un bravo chitarrista che suona insieme a lui. Ed è divertente, allegra, vale la pena forse di ascoltarla. Non sì. so.
Cosa dite?
Andiamo lì, è gratis.
È gratis. E allora andiamo con la musica di Elvis Presley.
Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah.
Arrivano messaggi, Lara e Sergio dicono no, signor Savoia, lascia. Insomma, Anna che rimane un po' sorpresa da questo annuncio che ha così carpito solo oggi. Peccato che tutte queste voci se ne vanno, ci hanno accompagnato e danno un senso di amicizia e serenità nel sentirli, scrive Giuseppina d'Argovia. Quindi no, c'è tanta Giuseppina. Nostalgia.
Grazie Giuseppina. Sì.
Poi, grazie a tutti per questo momento alla Rete 1, ma mi rattrista, seppur felice per lui, di non sentirlo più ai microfoni della nostra radio. Grande Savoia.
Grazie.
Già ti seguo su Facebook, ma solo sui social d'ora in poi.
Aspetta, possibilità. Vado a lavorare in un'altra radio. No?
È possibile, non è escluso del tutto, vedremo.
Andiamo avanti con le possibilità.
Diciamo che quando hai un grande amore è difficile non avere delle ricadute, sostanzialmente. Quindi...
F. Vado a lavorare per un giornale.
Ah, ecco.
No, nel senso niente.
Una l'abbiamo esclusa.
Niente, non vado a lavorare per un giornale. Okay.
No, è già anche un buon risultato. Una siamo riusciti
una
a escluderla.
Una è meno, ne ho tolta una, sì.
Anche perché Sergio è giornalista, ma ovviamente si è sempre dedicato di più a fare la parte del conduttore radiofonico un po' più ad ampio spettro, ecco.
Ma se poi mi sai, io trovo che recuperare il senso dell'oralità, il fatto di raccontare a voce, no? Scrivere è bellissimo, anche perché dietro questo lavoro c'è sempre comunque una scrittura in un modo o nell'altro, ma il fatto di raccontare, parlare, è una cosa che dovremmo ricominciare a fare. Siamo abituati a scriverci i WhatsApp ormai per tutto.
Vero.
Adesso ci sono un po' i vocali, ma raccontare con la propria voce in maniera, come si fa alla radio, è una cosa secondo me meravigliosa. Sì. ed è bello sentire. Sì. Oggi le persone stanno riscoprendo anche coi podcast il gusto di sentire persone che raccontano. Sì.
Poi tu hai scritto anche, hai scritto dei libri, hai scritto Lo Svizionario, ma sì. hai mai pensato di scrivere, non so, un romanzo? Non ti è mai venuto a
Ho scritti un paio di romanzi e adesso effettivamente uno dei progetti che ho è in quell'ambito lì. Diciamo che quando arrivi in questa situazione in cui improvvisamente ti si apre davanti sì. la possibilità di fare cose, un mio caro amico ed ex capo che saluto affettuosamente, Matteo Pelli, mi ha dato un ottimo consiglio, mi ha detto non avere fretta di fare troppe cose ed è un consiglio saggio, bisogna prendersi il tempo di capire che cosa si vuol fare e farne magari due o tre, perché puoi fare qualsiasi cosa in realtà, ma fare quelle due o tre cose che nelle quali poi metti l'anima, come l'ho messa in questo mestiere che, di cui stiamo
quindi
parlando.
Quindi tu, diciamo, negli anni hai sempre rimandato delle cose perché facevi un'attività.
Come tutti. Che...
Quando avrò tempo lo farò.
Certo,
è andata così.
Che è sbagliato perché è meglio farle
esatto,
le cose.
Però adesso è arrivato quel momento lì.
Però
di
adesso
fare.
È arrivato il momento in cui hai tempo di fare le cose e devi magari scegliere quali cose vuoi fare.
È arrivato un vocale, eh?
Per Bacco.
Lo ascoltiamo.
Speriamo bene.
Adesso non dico la fotografia col ciuffo, ma almeno un movimento pelvico di Sergio Savoia alla Elvis su Instagram, lo vogliamo.
Stefano Ferrando ti suggerisce il prossimo post.
Allora, potrei fare ginnastica pelvica, che è sempre utile in uomini, sì, anche in uomini età. Della mia età. Movimento pelvico, non sono mai stato molto bravo, ero bravo a imitarlo con la voce, ma meno perché non avevo assolutamente né il suo fisico né la sua... capacità di muoversi, lo chiamavano Elvis the Pelvis, che è abbastanza trasparente perché all'epoca quando lui esordì in televisione l'indicazione ai registi era di inquadrarlo dalla vita in su per non far vedere il movimento pelvico.
Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Le 12:03, sempre in diretta su Rete 1, questa è la Domenica Popolare in una versione un pochino diversa sì. del Nerauseo.
Sì, sempre da San Bernardino per l'ultima mezz'oretta, abbiamo fatto questi 4 giorni da giovedì mattina alle 9 fino a quest'ora sì, di questa domenica.
Dagli insetti.
Vero.
Fino a Sergio Savoia.
Esatto.
Che evoluzione.
Se fosse un insetto, Sergio Savoia sarebbe?
Non so, un cervo volante, non so, un grosso scarafaggione.
No. Ma perché?
No, scelgo un insetto più. Uno scarabeo dorato.
Stercoraro, ce l'abbiamo
lì,
già.
Siamo arrivati alle domande di riserva.
No.
Quello che c'erano le trappole quest'estate, cos'era? Lo scarabeo giapponese? Come
no,
si
è Popiglia Japonica.
Ah, Popiglia Japonica.
Sai che
lì... poi non ce n'è più, però. Sono...
No, adesso però non possiamo dire già i dati, però siamo stati tutti molto bravi.
Ok,
quindi
Popiglia Japonica, poverina, deve tornare a casa sua. E, vabbè.
Ma quanti messaggi per Sergio
sì,
Savoia?
Sì, è vero, infatti ero distratto perché stanno arrivando tantissimi messaggi.
Sono sorpresa.
Non fare quella che si dispiace.
Non sono per nulla sorpresa. Aspetta.
Sì, qualcuno scrive buon retret, lo diciamo, non va in pensione.
No, non vado in pensione.
Cambia solo
strada. Ho già cominciato comunque a mappare i principali cantieri del paese, perché così sono pronto. Però non vado in pensione perché sono molto giovane, ho 62 anni.
Sì. Allora dice...
.1.
Ne leggo uno?
Magda?
Ah, vuoi leggerlo tu?
Leggilo.
Ah, se lo vuoi leggere
no,
tu?
Leggilo.
Bene,
prego, faccia.
Ciao Sergio.
Ciao Magda.
Aspetta, lo posso leggere con un po' di...
Enfasi.
Ciao Sergio.
Ciao Magda.
Conservo ancora da qualche parte una tua lettera scritta a macchina e firmata con stilografica a inchiostro rosso.
Sono io.
Mamma mia.
Una volta si rispondeva così agli ascoltatori. Faccina che sorride. Mancherai a tantissimi. Grazie per tutte le tue fantastiche trasmissioni. E poi aggiunge, e bravi, bravi anche Lara e Danny.
Grazie.
Ciao Magda, grazie.
Grazie Magda.
I messaggi che si scrivevano. Poi lui è un appassionato di penne, matite, colori. Sì, Questa cosa da dove arriva?
A me non devi farmi entrare in una cartoleria perché mi rovino. Cioè sono proprio come... Hai preso, sto cercando di smettere, sono in riabilitazione, ma non ce la faccio.
Guarda che lì sulla scrivania hai lasciato delle matite, ormai
vengo
sono mie.
A prendermi.
No, sono mie.
Ah, sono tu.
E quindi tu, insomma, ti piace scrivere a mano, ti piace questa cosa? Tu quando prendi gli appunti alle riunioni sei sempre molto ordinato.
Scrivo a mano anche perché, poi tra l'altro si è scoperto che scrivere a mano aiuta anche dal punto di vista cognitivo, la testa, anche le scuole lo stanno riscoprendo. Scuole nel nord Europa che sono passate all'iPad, sono tornate alle penne, non dico le stilografiche, ma scrivere a penna e matita. È una cosa che aiuta ed è meravigliosa, a me piace moltissimo, mi aiuta a pensare. Però non sono uno da, deve essere una Mont Blanc, io compro le matite da un franco e 20, mi piace proprio tutto quello che ha a che fare con la cartoleria. Sono un po' ossessivo su sta cosa.
Ma solo su questa?
No, anche su altre. Tipo? Per esempio la pronuncia, la grammatica.
No, lì non torniamo. Però abbiamo della musica, e sempre musica, diciamo, per Sergio. Ti piace musica per Sergio?
Sì, sembra un
possiamo
programma.
Possiamo aprire un nuovo programma, musica per Sergio.
Enzo Iannacci? Cosa ci dici di Enzo Iannacci?
Sì, mi piace molto. Abbiamo sentito prima De André, ho una passione per i cantautori Guccini, che è scomparso recentemente. E Iannacci è un genialoide sgangheratissimo che ha fatto dei capolavori come questa che stiamo per sentire.
L'Armando.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario Sarlarmando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non è guerra mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. E a
la Rete 1 della RSI è un'istituzione, è una scuola. Con Francesca imparo tante cose, con Sergio, con Lara. Siete grandi. A 60 anni, eh? Allora, grazie, grande. Sto scoppiando di gioia. Tra poco vado a vedere i miei due nipotini, uno 2 anni e un altro 2 mesi.
Pure io.
Vedi che... Ciao Sergio, grande Sergio.
Grazie.
Grandi messaggi, le persone che ascoltano la radio, come dicevamo prima, insomma, ci sentono vicine, ci sentono come amici, no? E quindi questa è la dimostrazione di quando qualcuno poi lascia una radio, insomma, che lascia un segno, insomma.
Beh, naturalmente è un bellissimo pensiero da portarsi, ed è alla fine tutti questi anni di lavoro ti lasciano questo, l'affetto di persone che nemmeno conosci, che magari non ti hanno neanche mai incontrato e che si sono affezionate alla tua voce, a quello che dicevi, come succede anche a noi che facciamo questo mestiere. Io stesso accendo la radio e ascolto voi, e per me è come sentire le voci di una famiglia, no? Quindi io adesso vivo quello che vivono, essendo meno in radio, questa poi è la mia ultima volta ai microfoni della RSI.
Per adesso esagera, come la tua ultima volta ai microfoni?
Sì. Poi magari lo intervistano per altri ruoli.
Sì, magari sì, che no, ne so, invento una un'ultima volta il microfono della RSI. Non è che, cioè, sto bene, sono in salute.
Cosa speri che rimanga di Sergio Savoia alla RSI? Domandone.
Allora, nessuno dei miei effetti personali, comprese le penne che ti stai fregando.
Esatto.
No, perché io e Danny abbiamo l'ufficio insieme. Sì.
Se mi paghi, vado a prenderle prima che torni lui.
E spariscono le cose, arriva Danny e spariscono.
Torna serio, qual è il ricordo che speri rimanga di te alla RSI in questo caso, non alla radio in generale?
Il ricordo che rimane nel pubblico, io credo e spero che il ricordo che rimanga di me nel pubblico sia proprio quello, è una cosa che ho fatto quando ero molto giovane, cioè le stupidate, come vengono definite da molti ascoltatori in Ticino, le storie, le cose che raccontavo e che facevano ridere le persone in quel periodo in cui facevo i presti alla radio. Molte persone mi ricordano ancora per quello. Naturalmente io nel frattempo ho fatto un sacco di altre cose, ma quello evidentemente è rimasto nel cuore della gente, anche perché le persone che ti fanno ridere, che ti fanno sorridere, che ti fanno sorridere, si legano nel tuo cuore. Per esempio, con te e con Paolo abbiamo fatto tantissime cose assieme,
sì,
soprattutto tante risate, e sono le cose che ti legano le persone, ti si fissano nel cuore, no? Le persone con cui si ride e le persone con cui si piange sono le persone che ti rimangono nel cuore.
Sai che Danny ha scritto 32 domande per te, ha preparato 32 domande, io le ho lette tutte e sono rimasta anche sorpresa, perché ho detto, è la prima volta che le prepara senza utilizzare l'intelligenza artificiale.
Chi, Danny?
Cioè le ha scritte lui,
certo
le
che
ha scritte lui.
Guarda
per
che
te.
L'intelligenza ha 5
solo
anni e lui ne ha molti di più.
Io ho paura di leggerle,
andiamo a sentirne un paio.
Ce ne sono alcune che sono veramente toste, quindi non so se, cioè mi brucio gli ultimi minuti di questa diretta, non so.
Adesso hai alzato tantissimo l'orizzonte
d'attesa. Lui tutto può.
Leggi la domanda che ho scritto.
Allora, non vi temo, nessuno dei due. Andate.
Aspetta, ne scelgo uno. Non voglio arrivare a quelle più toste, perché abbiamo ancora qualche minuto per quelle. Così.
No, ma io rispondo sinteticamente.
Comincia
così se
ad avere paura.
Dai.
Allora, usi l'intelligenza artificiale per renderti più giovane sui social, Sergio?
Questa è veramente bastarda.
Questa.
No,
l'avevo
la
detto.
Risposta è no. Io uso l'intelligenza artificiale sui social, sulle fotografie che pubblico, semplicemente per non avere il maiolicato dei bagni sullo sfondo e mettere degli sfondi più interessanti. Ma la mia indicazione di intelligenza artificiale è non ringiovanirmi.
Okay.
Perché siamo in un posto piccolo, poi esco di casa, mi incontro e
non ti riconosco.
Cosa che succede? Le nai in dress.
A questo proposito, puoi dare dei consigli a Paolo Riva, che sta facendo più o meno delle cose simili sui social, ma con delle inquadrature improbabili. Non è che puoi chiamarlo.
Ma direi un 20 centimetri indietro rispetto al telefonino, perché se poi la gente si spaventa, te lo trovi lì vicino così. No, è bravissimo Paolo.
Hai scoperto altre domande che ho scritto che vuoi leggere?
Carine, sì.
Sì.
Qual è stata la tua più grande stupidaggine che hai fatto in RSI negli anni? Cioè la peggiore proprio. La peggio cosa?
La peggio cosa che ho fatto in RSI negli anni? Posso fare una battuta politicamente scorretta? Se l'avessi deciso io, le FM, ma non l'ho deciso io. Quindi.
Torna.
Però stiamo rimediando.
Sì, prima o poi.
Che cosa non ti mancherà per niente della RSI, di tutti noi?
Alcune cose che ci sono alla mensa aziendale non mi mancheranno.
Svia la risposta.
Non mi mancherà. No, ma non posso rispondere veramente, perché voi lavorate ancora lì, poi dopo dicono no, scherzo. Non, penso che mi mancherà un po' tutto, perché alla fine è come servizio militare, dopo un po' ti mancano anche le cose che non ti piacevano tanto.
C'è qualcosa che hai rimandato per anni dicendo lo farò quando avrò tempo?
Dicevamo, sì.
E quindi l'abbiamo già sentito in parte, ma tanto tempo lo dedicherai comunque al lavoro?
Sì, non sono la persona. Allora, io non ho hobby tipo il giardinaggio, così, per cui o lavoro oppure divento una meba sul divano. Una delle cose che ho rimandato nel tempo è stata proprio questo lavoro a livello di social media, che è un mezzo che mi piace moltissimo, mi interessa, e quindi il podcast è una cosa che ho rimandato, anche perché non potevo farlo mentre lavoravo in RSI, quindi adesso sì, lavorerò in questo ambito, già un po' si vede, credo che farò un po' di più di questa cosa qui di sicuro. Perché ridi?
No, non rido. No, sto guardando le canzoni e non vorrei sceglierne una che poi magari non è la tua preferita di queste, Sergio. Quindi siamo molto flessibili. Tu chiamane una che poi per Rucconi la...
Guarda, Unchain My Heart di Joe Cocker.
Sì.
Scatena il mio cuore, scatenami il cuore. Unchain My Heart di Joe Cocker. C'è un signore che mi sta facendo un segno che devo andare, o non, sì, forse deve andare lui.
Sì.
Non lo so.
Ha detto vai a lavorare.
Sì, adesso ci sto andando.
Perché.
Non lo so, sarà uno che ce l'ha con me. Ecco, appunto, una cosa che non mi mancherà sono queste robe qui, no?
Ma magari non ha detto vai a lavorare,
ma no.
Ho letto io il labiale male, magari.
No, è un signore che deve fare attenzione perché sta camminando in mezzo alla strada, non vorrei che il karma poi...
Torniamo al brano, va.
Sì.
Unchain My Heart, scatenami il cuore, una bella canzone d'amore di Joe Cocker, penso che sia carina da sentire adesso.
Ascoltiamola.
Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
Mi sono spaventato quando aveva cambiato profilo su Facebook, che non lo vedevo più. E mi ricordo che tanti anni fa, la mattina, lui faceva a modo suo, ricapitolava dei film, e uno che mi è rimasto impresso, che io poi ho ripreso come battuta mia, Braveheart, la storia di un fischio scozzese, fantastico, Sergio.
Sì. Sì, la riconosco. Braveheart è la storia di uno scozzese un po' taccagno. Quindi Braveheart, braccine corte. A volte avevano bisogno di un accompagnamento di spirito. Ma mi è tornata in mente una battuta che fece ai miei tempi, che mi rende ancora fiero adesso. Parlavo di un personaggio inventato che, in un periodo in cui tutti si fingevano ciechi per sbarcare il lunario, lui si finse slovacco. E sono quelle robe che ogni tanto le ritrovo in giro nei fogli e dico: beh, però questa te l'ha venuta bene. Ce ne sono tutte quelle che sono venute male, sì. Di cui non, perché non vengono tutte bene.
Qualche altro messaggio. Claudio scrive un saluto a Sergio per tutto ciò che hai fatto per noi ascoltatori.
Grazie.
Avete fatto
tanto per me, lo assicuro.
E poi Simonetta anche dice che grande perdita, veramente un dispiacere, con affetto.
Grazie Simonetta, grazie.
O comunque Sergio
è in vita.
No, ma sai cosa è? La sensazione che tu vorresti che provare di andare al tuo funerale, sì. Vedere che cosa dice la gente.
Sì, è vero, è un po' questo.
Leggo quello di Andrea Zigiotti, sì. Che tra l'altro conosco, quindi sì. Posso dire Andrea Zigiotti che si è appena sposato.
Anche lui.
Ti seguivo già quando iniziò a trasmettere Rete 3, tra le altre cose ricordo le domeniche mattina a spanciarmi dalle risate. Sì. Aspetto di sapere dove poter continuare a seguirti, scrive Andrea.
Dove?
Andrea, lo saprai a tempo debito. Senti, sembra una minaccia così. Lo saprai a tempo debito.
C'era una domanda scomoda.
Lascia tempo che... Allora, no, nel frattempo, siccome non ho trovato quella scomoda, leggo questo. Io mi credo sono detta in diversi anni di poter conoscere una parte di tutti voi... E ho avuto l'occasione alle porte aperte ben due volte ed è stato molto bello. Mentre Rauseo e Axel con Casati un pochino prima. Siete il top come radio e ogni occasione da lunedì alla domenica, carissimi saluti. Quindi bene, direi.
Sì. E non è una delle nostre mamme, questa signora che ha scritto.
Una voce inconfondibile, una sicurezza intellettuale che se ne va, peccato.
Sì. Che se ne va, mamma, resto comunque in zona.
Dov'è quella scomoda, Danny?
Una voce che se ne va, una sicurezza intellettuale.
Ecco, l'ho trovata.
Ma è scomoda? È scomoda forte?
Credo di sì.
Andiamo a sentire.
Vai, che secondo me quando gliele metti lì scomode, poi...
Ma io mi galvanizzo. Mi galvanizzo con quelle scomode.
Le rigira.
Sentiamo.
Secondo me il signor Savoia si mette in politica.
Ok.
Con?
Con chi?
Greta Ghisin. Comunque, allora, poi dice, comunque bravo, possibilità simpatico.
Allora, ecco, penso di poter rispondere con un sonoro e completo no.
Ok.
Sbagliata.
Non è sbagliato.
Beh, sappiamo che è una voce che gira, insomma, il tuo rientro in politica, però non so. No, scusami, è uscita un'altra
questa
voce.
Questa la vuoi leggere, invece?
Qual è?
Questa.
Allora, volete smettere voi due?
No,
fate chi e Cocò.
Io faccio comandare a lui proprio.
Certo,
perché
devi far comandare a lui che è il capo.
Qualcuno dice che vai con Amalia.
Allora, la vogliamo smettere con le domande?
Noi senza filtri.
Adesso cosa facciamo con tutti quelli con cui vado?
Allora, facciamo le ultime
adesso
domande.
Adesso vado a mangiare tra un po'.
le domande conclusive. Come vuoi salutare il pubblico di Rete 1 e della RSI?
Voglio salutare il pubblico di Rete 1 della RSI ringraziandovi per l'affetto con cui avete seguito la radio e con cui avete seguito anche me, immodestamente. Voglio dirvi di continuare a seguire la Rete 1 e la RSI e di guardare con affetto a questa realtà, a questa azienda che ha un sacco di difetti, nessuno li conosce bene come noi che ci lavoriamo, ma che è una cosa così importante per il nostro territorio. Quindi la RSI, magari critichiamola, magari consideriamola emendabile, migliorabile, ma vogliamole bene come io ho voluto bene al nostro pubblico in tutti questi anni e come il nostro pubblico ha voluto bene a me. Non tutti, ma molti. Questa è una cosa che mi fa veramente ancora scaldare il cuore.
E Sergio, come vuoi salutare i tuoi collaboratori e i tuoi colleghi?
Che con questa frase molto semplice: non siete più miei collaboratori, non siete miei colleghi, ma alcuni di voi sono veramente dei carissimi amici e siete praticamente di famiglia.
Domanda conclusiva, Sergio.
Piantatela, mi fate piangere.
Dopo tutto questo, ne è valsa la pena?
Assolutamente sì. Se avessi saputo tutto questo, dati causa e pretesto, come diceva Guccini, nel 1982, quando ho cominciato la radio, non avevo nessuna idea, ma certo avrei cominciato con ancora più entusiasmo di quello con cui ho cominciato. È stata una cavalcata straordinaria, non la cavalcata delle Valchirie, anche quella dei quattro dell'Apocalisse, una cavalcata bellissima con voi, con il nostro pubblico e con questa azienda fantastica.
Allora io chiudo dicendoti grazie.
Grazie Lara.
Grazie a te.
Grazie
è stato
Sergio.
Bello.
Grazie Danny, grazie a voi.
Andiamo con la musica, chiudiamo ufficialmente la diretta da San Bernardino, chiudiamo questa domenica popolare con una canzone, Sergio, a te?
Je ne regrette rien. E che bella frase da poter dire, no? Ni le bien, ni le mal. Però, diciamo, io non solo non rimpiango niente, ma sono grato di aver potuto vivere questa bellissima professione in questa bellissima azienda.
Ciao a tutti, grazie. Buona domenica! Grazie.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien.